Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Il presidente turco Erdogan nelle ore scorse ha dichiarato vittoria nel referendum, un referendum che dal punto di vista del primo ministro Yildirim apre una nuova pagina della democrazia del paese, un referendum che secondo le opposizioni in realtà è un passo in avanti verso un governo autoritario. Noi ne parliamo con il giornalista e fotografo Piero Castellano. Buongiorno Piero.
Buongiorno.
Allora, innanzitutto guardiamo proprio i dati. Una vittoria sembrerebbe risicatissima per il sì al referendum, una vittoria molto contestata. Quanto sono affidabili i numeri?
È veramente difficile dirlo, soprattutto perché a urne chiuse la ISK, cioè l'ente supremo che controlla le elezioni, l'ente amministrativo, ha cambiato le regole e ha dichiarato arbitrariamente che anche le schede non autenticate potevano essere contate. Le schede non autenticate, ricordiamo, sono quelle timbrate dal comitato del seggio, che certifica che servono a contare che il numero delle schede corrisponda al numero degli elettori che hanno votato. È una regola che non potrebbe essere cambiata. Il presidente della commissione ha tranquillamente ammesso che è stata cambiata su richiesta di personaggi, di ufficiali della KP, che sarebbe il partito di Erdogan.
Perché questo cambiamento in corso? Si è resi conto da parte del governo che il sì non avrebbe avuto vita così facile?
E questo lo possiamo immaginare, ma insomma è difficile dirlo con certezza. Ovviamente però butterà benzina sul fuoco, visto il clima in cui si è svolto questo referendum, un clima di intimidazione con arresti di persone che facevano campagna per il no, arresti di giornalisti, soppressione di qualsiasi voce di dissenso, che hanno provocato scandalo negli osservatori dell'OSCE, il cui lavoro è stato anche bloccato e impedito anche durante le elezioni. Domani alle 3 ci sarà la conferenza stampa degli osservatori. E ricordiamo per esempio che il Dipartimento di Stato americano ha rifiutato di commentare i risultati del referendum fino a che non si sapranno i risultati delle dichiarazioni dei votatori.
Il presidente Erdogan ha dichiarato vittoria al referendum molto in anticipo, con praticamente circa il 70% delle schede contate. Come si può giudicare questo suo esforzi?
Ma per gli osservatori che hanno tenuto d'occhio la Turchia negli ultimi anni è una ripetizione in grande, con un risultato enormemente più importante, delle elezioni locali di Ankara nel 2014, quando a conteggio ancora in corso improvvisamente si fermò il conteggio delle schede e fu dichiarato vincitore il sindaco uscente Gökçek. Dopodiché si mise di fatto l'elettorato di fronte a un fatto compiuto, le ultime schede di quartieri che erano ostili a questo sindaco non furono contate, o si dice che non furono contate, e quando si tentò di fare ricorso, i sostenitori del sindaco decisero di difendere la vittoria del loro candidato. Ora abbiamo una situazione molto simile in cui tra l'altro si rischia l'esplosione della polarizzazione già estrema che c'era nella società turca e con un elettorato estremamente diviso, anche se la vittoria del sì fosse assolutamente genuina, assolutamente non contestabile, ed è difficile dirlo vista la situazione in cui si è svolta la campagna, ci sarebbe un elettorato spaccato, sarebbe una vittoria risicatissima.
Il partito d'opposizione CHP ha già chiesto il riconteggio del 60% circa dei voti, dichiarando tramite il suo leader: in caso di vittoria del sì, metteremo 80 milioni di persone sopra un autobus senza freni. Come si sta muovendo l'opposizione?
L'opposizione è divisa come tutta la società turca, e il CHP, il CHP, che sarebbe il partito originariamente fondato da Atatürk, il partito laico e secolare, comunque è molto debole al di fuori delle sue roccaforti. Il risultato del no è comunque un miracolo, viste le condizioni in cui si è svolta la campagna elettorale, ma ricordiamo che la Turchia è comunque in una situazione di stato di emergenza, per cui queste contestazioni dei partiti di opposizione sono tecnicamente, possono essere considerate atti di terrorismo, di propaganda terroristica contro lo Stato, e quindi i politici potrebbero tranquillamente essere arrestati, visto che hanno perso anche l'immunità parlamentare. È molto poco probabile che, intanto che arrivi nelle aule di tribunale e che questi tribunali, che sono comunque controllati da Erdogan direttamente e indirettamente, come dimostrano anche le ultime purghe clamorose della società turca, è improbabile che si possa avere un capovolgimento del risultato. E anche in questo caso si provocherebbe una reazione probabilmente anche violenta dei sostenitori di Erdogan, che si vedrebbero derubare della vittoria.
Allora, che cosa cambia nella Turchia all'indomani di questo referendum?
Allora, apparentemente poco, perché il potere di Erdogan è già pressoché assoluto, però tecnicamente cambia tutto, perché il Parlamento è di fatto esautorato, l'ufficio ministro viene abolito, tutto il potere esecutivo e il controllo anche ufficialmente del giudiziario vanno al presidente, alla figura del presidente, il quale può nominare vice, può nominare ministri, può convocare nuove elezioni, gode di immunità come del resto i suoi ministri da lui nominati. E può dichiarare stato d'emergenza e i suoi decreti hanno potere di legge. Quindi di fatto si certifica il potere assoluto del presidente, che in questo caso è il presidente Erdogan, che però si troverà a dover affrontare una campagna nel 2019 teoricamente molto più difficile del previsto, vista la forza del voto contrario a questo cambiamento. D'altra parte, col potere pressoché assoluto che avrà e l'abolizione di qualsiasi peso e contrappeso, è improbabile che ci saranno più elezioni libere in Turchia.
Una delle date che in questi giorni è uscita di più nei media è il 2029. Si scrive: se il sì vincesse, Erdogan potrebbe rimanere come presidente della Repubblica Turca fino a quella data. Perché il 29?
Perché sarebbero due nuovi termini di presidenza, visto che quello attuale non conterebbe, lui dovrebbe essere rieletto nel 2019 e poi di nuovo dopo 5 anni. L'obiettivo di Erdogan è sempre stato quello di celebrare il centenario della Repubblica Turca nel 2023 con un cambiamento assoluto, un cambiamento che praticamente ha ottenuto adesso, gli si è aperta la porta, e celebrare i risultati del suo dominio, che ormai dura da 15 anni. Pressoché incontrastato e sempre più incontrastato. Nel 2029 lui non potrebbe più candidarsi, avrebbe ormai 75 anni, ma col referendum di oggi e le successive leggi che probabilmente potrà promulgare, si sarà assicurato l'immunità e un controllo totale, si può dire quasi la proprietà dello Stato turco.
Parlavi prima di un paese spaccato in due. Qual è la situazione adesso sul campo? Si temono reazioni violente?
Per il momento, in questo momento, nella maggior parte dei quartieri delle città, dei quartieri contrari al regime, ormai possiamo chiamarlo regime, c'è una protesta particolare e ormai purtroppo tradizionale. Gli abitanti vanno alle finestre sbatacchiando pentole e padelle, che era l'unica protesta tollerata a stento durante la giunta militare del colpo di Stato dell'80. Erdogan, dopo Gezi, stroncò questa protesta incitando i suoi sostenitori a fare causa ai vicini che dovessero fare rumori molesti. Quindi si passò ad altre proteste come spegnere e accendere le luci a una certa ora. Ma insomma, sono proteste colorite che danno coraggio appunto ai sostenitori del no, però è improbabile che ci possa essere una reazione più di qualche protesta di piazza, che in questo caso sarebbe sicuramente schiacciata. La cosa più plausibile è che continueranno e probabilmente peggioreranno ancora le epurazioni della società turca.
Concludiamo con soltanto un accenno a quello che sta succedendo a un documentarista e giornalista italiano, si chiama Gabriele Del Grande ed è stato fermato in Turchia durante un controllo delle autorità del luogo al confine con la Siria. Questo è successo il 10 di aprile e si sa poco fino adesso.
Allora, per esperienza io credo di poter dire che l'ambasciata italiana ad Ankara, che è un personale che ho conosciuto, e posso dire personale di primo ordine, sia diplomatico che consolare, so che si stanno sicuramente muovendo con estrema discrezione, quindi credo che meno si parli di certi problemi, meglio sia. Al tempo stesso facendo sentire tutto il sostegno possibile al collega. Però è da dire che sono zone dove è sconsigliato viaggiare e dove comunque questo genere di incidenti sono molto frequenti. Tra l'altro sono zone di confine dove è stato detto che ci sia il pericolo di rapimenti di cellule ISIS che porterebbero ostaggi oltre confine in Siria. Non credo che sia più questo il momento, il rischio, però è ovviamente una zona in cui le sensibilità sono altissime da parte delle autorità turche, anche per l'allergia ormai conclamata verso i giornalisti stranieri, che sono dichiaratamente, apertamente accusati di essere spie. Per cui speriamo soltanto che la vicenda si concluda presto e credo di poter augurare buon lavoro al personale diplomatico che in questo momento si starà facendo in quattro per la liberazione del collega.
Piero Castellano, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie a voi.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.